i podcast di radiobue.it.
Genere:
maschio o femmina.
Età:
dai 20 anni in su.
Carattere e stato d'animo:
sei stanco di vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto, anzi tutto vuoto. La vita che fai a volte non ti rende felice e ti sembra persino di non avere amici con cui confidarti. Cosa vorresti? Sorridere o anche ridere di gusto e pensare che sì, la vita è bella se la sai prendere per il verso giusto.
Libri piaciuti:
Terapia di coppia per amanti di Diego De Silva, Il fosso di Herman Koch e La cerimonia del massaggio di Alan Bennett.
Il libro consigliato dalle PBS Personal Book Shopper per questo tipo di lettore è
Divorziare con stile di Diego De Silva e in audio editore Collana i Coralli, 392 pagine. E a raccontare questo libro abbiamo il grandissimo onore di avere al telefono proprio l'autore. Buongiorno Diego De Silva.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, la prima domanda che ci viene spontanea per lei è: come si fa a scrivere un romanzo che faccia ridere, sorridere il lettore in modo così consapevole?
Ma essenzialmente cercando di essere tu che lo scrivi, prima divertirti, cioè guardare la pagina con un senso di stranezza e porti di fronte alla scena che in quel momento immagini, alle parole che metto in bocca a questo o quel personaggio in una maniera che ti sorprenda.
In questo romanzo, Divorziare con stile, lei porta sulla pagina di nuovo un personaggio che i lettori conoscono bene ed è Vincenzo Malinconico, un avvocato non troppo di grido, però dallo spiccato senso dell'umorismo e che tutto sommato piace anche abbastanza alle donne, oltre che alle lettrici. Come ha fatto a creare un personaggio che è stato così amato? Lei pensa che i lettori si identifichino?
Ma l'identificazione probabilmente ci sarà. Le ragioni per cui questo succede sono, come dire, spiegazioni che noi possiamo fare in maniera, non direi posticcia, ma quantomeno successiva, per cui sono razionalizzazioni. È molto difficile dire perché un libro piace. Sicuramente Malinconico è un uomo a disagio, non è un vincente, è uno che tutto sommato ha fatto pace con i propri limiti, con le proprie inadeguatezze, con le proprie inettitudini, e forse questo dà la possibilità al lettore medio di riconoscersi in lui.
Le avventure che lo riguardano fanno effettivamente ridere e sorridere il lettore, però in certi momenti si riflette anche profondamente, fino anche a commuoversi quasi nello stesso tempo. In Divorziare con stile a me è successo quando il protagonista, appunto Malinconico, incontra un suo professore delle superiori che fa il tassista, che quindi non è poi così tanto riuscito nella sua carriera, e dopo un momento di imbarazzo riescono a scambiarsi, insomma, un riconoscimento d'affetto. Oppure anche ho sottolineato le frasi in cui viene raccontato come in fondo siamo un po' affezionati anche alle cabine del telefono, che prima di essere tolte viene affisso sopra: tenetevi pronti, questa cabina verrà eliminata il tal giorno. Lei in fondo è un nostalgico?
Probabilmente sì, anche se poi caratterialmente mi sforzo di non farlo, di non militare questa cosa, perché tutto sommato vivere con la testa rivolta all'indietro non fa bene. Però sì, probabilmente un carattere nostalgico ce l'ho. Poi tra l'altro, arrivati ad una certa età della vita, si tende a, secondo me, un pochettino a ripercorrere il proprio passato con una forma di mancanza, no? E quindi di rapportarlo stupidamente al presente, sopravvalutandolo, che è un segno di vecchiaia, ma inevitabile.
Una curiosità: i suoi romanzi parlano moltissimo di musica anche. C'è un capitolo in Divorziare con stile in cui lei cita ben tutte queste canzoni: Another One Bites the Dust dei Queen, Sex and Drugs and Rock and Roll di Ann Dury and the Blackheads, Una storia disonesta di Stefano Rosso, Tornerò dei Santo California, Miele del Giardino dei Semplici, L'importante è ancora di Mina, Non sai fare l'amore di Ornella Vanoni, Pensiero stupendo di Patti Pravo e Triangolo di Renato Zero. Ci spiega questa sua affezione grande verso la musica?
Beh, intanto è la mia passione da quando ero ragazzo, credo di avere una certa sensibililità per quel tema. Ero, diciamo, un musicista dilettante, per cui la musica ha rappresentato, ha riempito lunghi anni della mia vita. E poi ci gioco, la faccio entrare nei miei libri, anche perché è anche un modo di, come dire, raccontare il costume sentimentale di un certo tempo. Io credo che alla fine in amore noi tutti finiamo un po' per imitare le canzoni, no? Molto più di quanto facciamo con il cinema, con la letteratura. E per cui molto spesso il carattere nazionale, per esempio italiano, è molto ben rappresentato dalla canzonetta. Cioè neanche dalla canzone d'autore, proprio dalla canzonetta del jukebox. E quindi trovo che ci siano degli elementi, se vogliamo, anche di folklore romantico che trovo molto buffi in un romanzo.
In effetti le confesso che le pagine su Every Breath You Take dei Police, in Terapia di coppia per amanti, io le ho persino fotocopiate per portarle qui in radio.
Beh, lì andiamo sul serio, però, eh? Cioè quando parliamo dei Police si fa un altro discorso, eh? Andiamo proprio sulla musica con la M cubitale. Comunque, tanto per stare alle cronache, qualche giorno fa ho avuto il grandissimo onore di conoscere Stuart Copeland, per cui sono ancora in fibrillazione.
Ci fa molto piacere. E un'altra frase che ho sottolineato del suo romanzo Divorziare con stile riguarda internet. Lei scrive: il difetto del sapere tascabile che ci portiamo dietro con lo smartphone è che funziona con le domande elementari, ma prova a fargli una domanda a internet che abbia dentro giusto un paio di verbi e vede un po' cosa ti risponde. Ecco, lei crede che dovremmo tenere a mente questa cosa un po' di più, visto che ormai, appunto, come mi pare di aver letto anche nel suo libro, qualcuno crede di prendere la laurea su internet?
Sì, io credo che internet sia un grandissimo strumento di immediata appropriazione di dati, che nel cosiddetto tempo reale, cioè nel tempo inesistente, il tempo reale è un tempo che scade per definizione, no? Cioè manco il tempo di arrivare che è già vecchio, che sembra quasi un ossimoro. Però, come dire, noi accedendo a questa macchina miracolosamente potente possiamo subito sapere qualsiasi dato che ci interessi sapere. Questo però crea un'illusione di acculturazione basica che è assolutamente fallace, perché appunto, come dico nel libro, una domanda secca internet può rispondere, ma sottoporre un problema ad internet, cioè un approccio alla realtà che comporti un minimo di atteggiamento critico, di sistemazione di dati, che non sia una semplice sommatoria di cifre o di informazioni, ebbene lì internet mostra tutta la sua pochezza. Il problema è che siamo, secondo me, immersi in un pensiero comune che si accontenta sempre di più dell'abstract, cioè del riassuntino, della micropillola che ti consente di fare quel piccolo passaggio nel quadratino senza però avere una reale evoluzione. Tutto sommato, anche questa è una forma di decadenza culturale. Senza essere nostalgico, no, rispetto ad altri tempi, ma è come se in internet ci fossimo fermati all'anticamera della conoscenza. Cioè sappiamo qualcosa di più, ma in anticamera. Al di là di quella stanza non c'è niente da fare, bisogna studiare, bisogna leggere, bisogna approfondire.
La cosa che mi colpisce molto è come lei riesce a far riflettere i lettori, infilando delle riflessioni di questo tipo, ma tenendo sempre avvinto il lettore nella lettura di un romanzo, no? E non delle riflessioni in sé per sé, quindi tanti complimenti.
Il romanzo secondo me deve essere un'occasione di riflessione, non deve essere una lezione magistralis. Cioè innanzitutto io da lettore chiedo un romanzo di avvincermi. Io personalmente sono molto più interessato allo stile che alla storia, ma magari è un problema mio. Io credo che in un romanzo contemporaneo la storia sia un pretesto per dire altro. Voglio che un libro mi aiuti a riflettere, che stimoli la mia intelligenza, che mi faccia pensare a cose a cui non arrivo normalmente, che mi faccia poi riflettere anche su di me, su quelli che sono i miei limiti. Per cui mi piace che anche per me scrivere un libro sia un'occasione di riflessione, per cui se mentre sto raccontando un accadimento, una cosa qualunque, un fatto qualsiasi mi stimola la riflessione, io provo a buttarla nel libro perché mi piace rileggerla proprio, mi piace che scrivere mi dia un'occasione per pensare, questo sia da lettore che da scrittore.
E che rapporto ha lei con i suoi lettori? Li incontra spesso o le scrivono?
Allora, io faccio presentazioni, quindi non sono un bulimico di presentazioni, ma vado abbastanza in giro, quindi attraverso abbastanza frequentemente la penisola e ho la fortuna di avere un pubblico abbastanza vasto, quindi mi fa molto piacere incontrarli. Poi, come dire, anche un modo di essere presenti a chi ti segue, a chi arriva con tanti libri per farseli firmare, perché vuol dire anche avere un rapporto di continuità, se vogliamo tra virgolette, affettiva, con chi ti dà da vivere alla fine, perché noi se un pubblico che compra i nostri libri non so come faremmo a campare, se noi altri che nella vita non sappiamo fare altro che leggere e scrivere. Con i social, no, io sono soltanto su Twitter, e mi piace molto perché è un mezzo che proprio si basa su un pensiero sintetico, per cui per me ogni giorno mettere una piccola riflessione in 140 caratteri o poco più, adesso li hanno appena allungati da poco, ma è un modo, come dire, di tenere allenato un muscolo. Ma non sono uno che risponde tanto, ma non perché sia snob, intendiamoci, non sono su Facebook, perché se, come dire, prendessi posto anche lì ci vorrebbero ore e ore al giorno e io sinceramente tutto questo tempo non l'ho più.
E poi noi lettori ci auguriamo che lei lo passi a scrivere, e infatti la cosa che le le domando per ultima è questa: lei è tornato al personaggio di Vincenzo Malinconico più volte, 4 se non sbaglio. Da lettrice io sono affezionatissima e rimasta molto legata al personaggio di Modesto di Terapia di coppia per amanti. Crede che potrei ritrovarlo in futuro in un qualche suo libro?
Non lo so, per la verità, sinceramente attualmente mi sentirei di escluderlo, perché considero Terapia di coppia per amanti un romanzo autoconclusivo, anche perché Modesto per certi versi è molto simile a Malinconico, anche se credo che abbia una sua personalità, una sua individualità. Però non so, perché Terapia lo considero una storia finita. Poi non so, magari mi sveglio una mattina e mi viene in mente la scrittura, poi è questo di bello che è imprevedibile: un giorno ti viene uno strano bagliore di idea, lo segui e ti torna un personaggio, quindi chi lo sa, chi può dirlo, non ho idea.
È così quindi che nasce un libro, da una riflessione quasi nata per caso, da uno spunto?
Nasce da una pagliuzza, nasce da una piccolissima parvenza di idea che piano piano comincia a prendere una forma, questa forma si espande e la forma è la scrittura. E poi riflette sul pensiero che ti spinge a scrivere conta poco, quello che conta è l'artigianato dello scrivere, cioè finché io non metto mano alla pagina bianca e non comincio a vedere che quella cosa prende, un po' come la musica, insomma, no? Non bisogna avere lo strumento per cominciare a capire che cosa diventa una volta che ci metto sopra le mani.
Grazie mille, Diego De Silva, di questa bellissima intervista in cui ci ha rivelato anche qualcosa del suo modo di scrivere oltre che dei suoi libri, e noi allora l'aspettiamo per il prossimo.
Grazie mille, grazie a tutti.
Scopri tutti i nostri podcast su radio2.it. We play different and everywhere.